Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Ilaria Tuti è nota per i suoi thriller con protagonista Teresa Battaglia, la commissaria affetta da Alzheimer, comparsa per la prima volta in Fiori sopra l'inferno. Ma è anche nota per i suoi romanzi ispirati a fatti storici, un titolo per tutti, Fiore di roccia, che ricordava la vicenda delle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Nel nuovo romanzo, Risplendo, non brucio, pubblicato come gli altri da Longanesi, Ilaria Tuti ha messo insieme queste due anime narrative, costruendo un thriller ambientato nel 1944, dunque siamo durante il fascismo e il nazismo, e riprendendo, diciamo ispirandosi a fatti realmente accaduti. La narrazione si svolge proprio su due piani narrativi. Da una parte c'è Johan, medico, docente di traumatologia e medicina forense, che è stato arrestato all'Università di Salisburgo perché è piuttosto critico nei confronti del nazismo e per questo è stato purtroppo internato in un campo di concentramento. Da qui viene prelevato da un suo ex studente, costretto ad andare in uno dei quartier generali di Hitler. Il suo compito è scoprire se un giovane esponente dell'SS si è suicidato o è stato ucciso. Sull'altro piano narrativo c'è invece Ada, che è figlia di Johan, anche lei medico, che non vede il padre da quando è stato deportato. Lei invece indaga sul caso di una ragazza, Margherita, trovata quasi esanime, è stata picchiata, torturata e abbandonata davanti alla risiera di San Sabba. Siamo a Trieste. Lei non è morta, ma prima di lei altre due donne erano state uccise allo stesso modo ed i corpi presentavano dei segni di morsi. Allora, Ilaria Tuti, partiamo proprio dal personaggio di Johan innanzitutto. Lo vediamo che naturalmente è vessato dal tempo che ha passato nel campo di concentramento. Come reagisce quando viene portato nel quartier generale di Hitler e gli viene chiesto, o meglio, è costretto a portare avanti, insomma, un'indagine forense?
Johan è convinto di non essere più un essere umano. Dopo un anno di internamento pensa a se stesso come a una bestia, un animale, e prova quasi soddisfazione ad esserci riuscito, perché significa soffrire di meno, significa non avere speranza, significa avere la ferocia necessaria per sopravvivere giorno per giorno e quindi non avere più un'idea del futuro che sarebbe troppo dolorosa. E quando il suo ex allievo lo riporta al mondo in tutti i sensi, facendolo uscire dal campo, ma donandogli di nuovo un nome con cui Johan non sentiva chiamare se stesso, sembra quasi da una vita, proprio la vita passata, la vita precedente, ecco, qualcosa dentro di lui di umano si riaffaccia, e quindi si riaffaccia anche il dolore, si riaffaccia la rabbia, ma si riaffaccia anche la speranza e il bisogno di salvare se stesso, ma anche gli affetti più cari.
Certamente nel momento in cui Johan viene portato nel quartier generale di Hitler non viene trattato con tutti gli onori, gli viene affidato un compito per la sua grande professionalità, ma subisce anche lì delle angherie. C'è per esempio la scena in cui viene fatto sedere ad una tavola imbandita dove c'è anche Goebbels, ma chiaramente la cena non è per lui. Però quello è un momento cruciale del romanzo, ma senza svelare troppo diciamo che la sua attenzione verrà, diciamo si poserà su un arazzo dal quale insomma nasceranno poi elementi determinanti. L'arazzo è uno degli elementi storici del tuo romanzo.
Sì, è un elemento storico che ho incontrato in una bellissima lettura che ripercorreva proprio la storia del ricamo unita a quella dell'umanità, dell'essere umano. E quindi si parlava di questo arazzo che dei prigionieri inglesi avevano ricamato appunto croce durante una prigionia in un castello nel cuore del Reich. Un arazzo in cui è custodito, nascosto, ma nemmeno troppo per chi come Johan sa leggere, un messaggio che a Johan un po' apre il cuore perché si sente meno solo e sa di non essere l'unico lì dentro a opporsi alla barbarie e alle atrocità del Reich.
In questo senso ti sei ricollegata anche ad un altro tuo romanzo, cioè Come vento cucito alla terra, in cui raccontavi in quel caso della tradizione nella prima guerra mondiale di alcuni soldati inglesi di diciamo ricamare, perché c'erano state queste donne che avevano fondato questi ospedali da campo, che avevano diciamo spinto i reduci di guerra a ricamare per ritrovare se stessi. Quindi c'è un po' ogni tanto un filo, è proprio il caso di dirlo, fra i tuoi romanzi.
Sì, ce ne sono tanti. Io amo molto inserire degli elementi che ricorrono nelle storie che ho scritto, e sono delle sottili corrispondenze che un po' mi scaldano il cuore, mi fanno pensare che tutto è unito da qualcosa, almeno quello che io scrivo, quindi dalla compassione, dalla speranza, dall'indagine dell'umanità. E devo dire che nei fatti reali, soprattutto quelli meno conosciuti, più nascosti e legati a certe anche rivoluzioni sociali, umani, si nascondono dei tesori molto preziosi che hanno ancora tanto da dirci, da raccontare, forse danno anche molto speranza, no? Perché io racconto molto le nebbie e il buio dell'essere umano, ma proprio in questa oscurità si vedono risplendere delle luci portentose.
Tornando alla trama di Risplendo non brucio, abbiamo visto da una parte c'è Johan e dall'altra c'è sua figlia Ada. Ada è a Trieste. Lei è arrabbiata profondamente con il padre perché, secondo lei, si è esposto troppo contro il regime nazista e questo ha causato la sua deportazione, anche la morte della madre. Qual è il sentimento di Ada nei confronti del padre?
È quello di una figlia innamorata del padre, ma che si è sentita tradita. Alla fine, coi nostri genitori abbiamo per tutta la nostra esistenza il rapporto di figli, no? Quindi per quanto adulti possiamo fare, cerchiamo sempre l'appoggio, la comprensione, anche la protezione. Ada ha pregato il padre con lettere struggenti di fare un passo indietro, di non esporsi, di resistere sì, ma in modo più occulto, secondo lei forse più intelligente, no? Mentre lui, uomo di grandi principi, docente universitario, quindi fedele a quel patto di conservazione e cura della vita che da medico aveva fatto, non ha esitato a scagliarsi contro tutta l'ideologia che in quegli anni imperversava, pagando questo a caro prezzo, perché essere un eroe nella vita reale significa spesso andare alla morte in questi casi. Ecco, Ada da figlia riesce a comprenderlo da donna adulta, ma da figlia ancora l'istinto per dire: mi hai abbandonata, no? Istintivamente il sentimento è questo. E la vedremo evolvere, perché la vita mette davanti a delle scelte anche Ada, e noi siamo, ci definiamo sempre in molti modi, però siamo le nostre scelte. Anche lei davanti a un bivio deve compierla, quella scelta la definirà come persona, e forse alla fine si scoprirà non troppo diversa da quel padre che pensava, insomma, da cui pensava di essere tradita.
E che poi questo è il dilemma di Ada in tutto il romanzo, perché la vediamo appunto come donna piuttosto prudente. Lei, per esempio, aiuta altre donne nella resistenza, ma non si espone. Lei a un certo punto dice: non tutti siamo destinati a fare gli eroi. E però nel momento in cui vuole capire che cosa è successo a questa ragazza trovata veramente picchiata a morte di fronte alla risiera di San Sabba, diventa un po' avventata, cioè fa delle cose che probabilmente non si sarebbe mai aspettata da lei stessa, e in questo finisce per assomigliare al padre, cioè quando c'è qualcosa che ti motiva così tanto sei disposto a rischiare.
Sì, è il sistema di valori con il quale lei è stata cresciuta a premere dentro e a spingerla a quella scelta che logicamente penso che nessuno di noi farebbe, perché la paura ti spinge a restare immobile o addirittura a fare qualche passo indietro. Devo dire che il coraggio di Johan è il coraggio dei martiri, e ce ne sono pochissime persone come lui al mondo. Per fortuna esistono, perché hanno la forza di guidare tanti altri. Il coraggio di Ada è diverso, e il coraggio di Ada è quello di tutti noi comuni, è il coraggio dei piccoli passi, un passo avanti, due indietro, poi l'attesa, e poi alla fine devi veramente scegliere chi vuoi essere, e devi scegliere di non portare anche il peso, di non convivere con il peso magari di una scelta per tutta la vita, e quindi anche lei si ritroverà a doversi mettere in gioco. Però la amo molto perché è piena di contraddizioni, come penso sarei io, come in tanti di noi si contraddice ogni pagina, no? Non vorrei, però alla fine sono figlia di mio padre e di mia madre, questo mi hanno insegnato e quindi lo farò.
Ada, abbiamo visto, si muove a Trieste. Il corpo di questa ragazza Margherita e le altre due donne vengono ritrovate di fronte alla risiera di San Sabba, che, lo ricordiamo, è stato un campo di concentramento in Italia dove esisteva addirittura un forno crematorio. Forse memoria che abbiamo dimenticato, ecco. All'epoca però Ada non sa esattamente che cosa accade nella risiera di San Sabba, così come non lo sapevano i suoi concittadini. Si sospettava naturalmente, ma che percezione avevano di quello che accadeva lì dentro?
Beh, senz'altro avevano la percezione di un confine invalicabile. Valicabile anche dal punto di vista psicologico, non solo fisico. Faceva paura scoprire cosa ci fosse oltre quelle mura. Dalle testimonianze qualcuno cominciava a capire, per esempio i partigiani erano riusciti a capire, però accadeva come accadeva in quegli anni, no? Alcuni riuscivano a scappare dai campi di concentramento, ma non venivano creduti, perché l'orrore era talmente grande ed era la prima volta che quella macchina di morte sistematica si affacciava, no? Nella storia dell'umanità, che nessuno era capace di generare quelle immagini mentali che possono farti dire: ecco, sì, sta accadendo. E quindi qui inizia un po' effettivamente l'aderenza alla storia, cioè uccidevano, i nazisti uccidevano mettendo della musica classica ad alto volume, facendo latrare i cani, accendendo i motori dei furgoni, in modo che chi viveva attorno alla risiera, che era comunque non in centro città ma in zona cittadina, non sentisse le urla dei prigionieri. Questa è una cosa veramente drammatica, scioccante, che però rende molto l'idea della ferocia e dell'ideologia necrofila che il nazifascismo aveva portato al mondo.
Essendo Trieste quindi in un territorio di confine, inevitabilmente poi il tuo romanzo finisce per parlare anche di foibe. Quindi, diciamo, di tutti gli orrori del secolo scorso, ecco, del Novecento, senza naturalmente scendere nei dettagli della trama, perché hai voluto inserire anche questo elemento, probabilmente appunto inevitabile, essendo un territorio di confine?
Era inevitabile perché parlando di quella terra sarebbe stata un'omissione dolosa non parlare anche di quei fatti, che sono fatti storici, e che non fanno altro che raccontarci che cos'è la guerra. Che la guerra non esiste, la guerra chirurgica, non esiste la guerra solo militare, che la guerra è sempre solo morte, anche civile. E soprattutto la guerra è un imbarbarimento di entrambe le parti, perché quando tu vedi morire i tuoi figli, i tuoi cari, i tuoi genitori, i tuoi amici, l'unica cosa che vuoi fare, anche se stai dalla parte giusta, quando hai la possibilità, è vendicarti. Ed ecco perché le guerre, quelle che ardono oggi, sono guerre che si stanno combattendo da generazioni, perché la guerra porta imbruttimento, imbarbarimento, porta odio, porta desiderio di vendetta, di rivalsa. E purtroppo le foibe sono state anche questo. E io ho sempre voluto parlare della guerra dal basso, no? Dalle micro storie. Mi interessa la parte umana, no? Dell'essere umano che è costretto ad attraversarla. E quindi, se vuoi fare questo, devi mostrarla in tutti i suoi aspetti.
Grazie a Ilaria Tuti, ora in libreria con Risplendo, non brucio, pubblicato da Longanesi. Grazie.
Grazie, grazie mille.
Il cacciatore di libri.
Il Nobel per la letteratura è stato assegnato giovedì scorso, 10 ottobre, alla scrittrice sudcoreana Ahn Kang per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici e mette a nudo la fragilità della vita umana. Questa la motivazione dell'Accademia svedese. I traumi e la violenza sono spesso effettivamente al centro della narrativa di Han Kang. Succede in Atti umani, in cui racconta una rappresaglia militare contro gli oppositori dopo un colpo di Stato. Succede nell'ultimo romanzo pubblicato in Italia nel 2023, L'ora di Greco, in cui una donna cerca di recuperare la parola persa dopo uno shock. E succede anche nel suo romanzo più famoso, La vegetariana, pubblicato a livello internazionale nel 2016 e anche in Italia da Adelphi. La vegetariana è un romanzo intenso, crudo, a tratti disturbante. La protagonista è una donna che, dopo aver fatto uno strano sogno, decide di non mangiare più carne e poi lentamente tutti gli altri alimenti, come forma di protesta contro la violenza del mondo, fino a voler diventare un albero. Nessuno la comprende. Il marito diventa aggressivo, il padre è sempre stato violento, la sorella vorrebbe fare qualcosa, ma tace. Il romanzo è diviso in tre parti, la prima con il punto di vista del marito, la seconda raccontata dal cognato e l'ultima nella quale viene data voce alla sorella. Ecco come Han Kang ci parlava della sua protagonista nell'intervista che avevamo realizzato per Il Cacciatore di Libri nel 2016. La traduzione è di Sonia Folin.
Suddenly she suffers nightmares.
Tutto a un tratto la protagonista inizia ad avere degli incubi, e un incubo in particolare con delle immagini di carne. E dopo questo incubo decide appunto di rifiutare la carne, e questo perché lei vuole rifiutare la violenza umana. La violenza umana è onnipresente dappertutto nel nostro mondo e nella società umana, e lei non vuole recare violenza a nessun tipo di essere umano e decide quindi di diventare vegetariana, facendolo anche in un modo davvero da perfezionista. Vuole addirittura trasformarsi in una pianta e diventare un albero. Non vuole più appartenere alla razza umana, perché per lei questo è l'unico modo per salvarsi dalla violenza umana.
Because it is the only way to save herself from any kind of violence.
Si capisce che Yong-hae è cresciuta in un contesto violento. Il padre, per esempio, è un po' un padre padrone. A un certo punto c'è il marito che dice: so che insomma il padre la frustava sui polpacci fino all'età dei 18 anni. C'è una scena molto forte in cui il padre proprio apre la bocca con forza alla figlia per farle mangiare la carne.
Yong-hae's father is a veteran from the Vietnamese war. And he's not typical father.
Il padre di Yong-hae è un veterano della guerra del Vietnam e no, non è assolutamente una figura tipica della società coreana. Anzi, lui, come molti altri personaggi e l'organizzazione familiare, sono esagerati nel romanzo, che non vuole avere un approccio sociale sulla società coreana. È un approccio esistenziale e universale. Questa scena violenta a cui lei faceva riferimento, in cui il padre obbliga Yong-hae a mangiare la carne, viene richiamata all'interno della terza sezione nella scena in cui i medici vogliono obbligare Yong-hae a nutrirsi. E semplificando forse un pochino, si tratta di una personificazione della violenza del mondo che agisce contro la determinazione di Yong-hae.
Violence of the world which is against the determination of Yong-hae.
Infatti Yong-hae inizia a rinunciare inizialmente alla carne, ma lentamente deperisce, diventa molto magra, si lascia andare. La reazione del padre, abbiamo visto, è violenta e aggressiva. Com'è che reagisce il marito nei suoi confronti?
This narrator, Yong-hae's husband, in this first section, he's such an unreliable narrator, and it's quite ironic.
Il marito, che è appunto il narratore della prima sezione, è di fatto un narratore assolutamente inaffidabile. Sta all'interpretazione da parte dei lettori capire appunto quale sia effettivamente la reazione del marito. I lettori sanno benissimo di non potersi fidare assolutamente di nessuna delle parole che il narratore racconta. Sanno che è inaffidabile, che è egocentrico, che fondamentalmente non è interessato al destino della moglie. E i lettori possono alla fine capire, intuire questo stato di solitudine di Yong-hae e tentare di immaginare la vera Yong-hae. In tutto il libro Yong-hae non fa altro che scappare dai vari narratori delle tre sezioni, nessuno dei quali è affidabile. E scoprire la vera Yong-hae è un po' il senso del romanzo per i lettori.
Can I say yes discover the truth of Yonghae. So that's the way of this novel.
A proposito dei tre narratori, appunto, noi scopriamo il personaggio di Yonghae attraverso lo sguardo, appunto, del marito, oppure della sorella, per esempio. Perché Yonghae non parla in prima persona, tranne che nella descrizione dei sogni?
Yes, you are right, and Yonghae is just observed by the three narrators as an object.
Sì, Yonghae è osservata dai narratori per i quali lei non è altro che un oggetto del desiderio, oppure un oggetto di odio, di malintesi o di pietà e di compassione. La vera Yonghae appare solamente nei sogni, in particolare nel sogno raccontato nella prima sezione, che rappresenta l'indizio fondamentale per i lettori e per consentire ai lettori di immaginare la vera Yonghae. Ho usato un processo analogo nel mio romanzo Human Acts, che sarà pubblicato da Adelphi nel 2018, in cui un ragazzo viene ucciso nel corso del massacro di Guangzhou e alla fine è senza parole, non può più parlare, e la sua morte viene raccontata dalle voci dei narratori. Io qualche volta sento di non poter seguire i processi della narrativa tradizionale, perché credo che alcune verità possano emergere solo attraverso il silenzio e solo quando necessitano un'azione da parte dei lettori per avvicinarsi alla verità.
Readers, and then it is more closer to the truth.
In questo romanzo i personaggi femminili, Yonghae innanzitutto, ma anche sua sorella, sono persone complesse, sono persone di grande interiorità, hanno un mondo interiore enorme da esplorare. Gli uomini invece appaiono in maniera più piatta, il padre con la sua violenza, il marito con la sua indifferenza, anche il cognato di Yonghae di fatto fugge di fronte a certe cose. Perché ha voluto creare appunto questa distinzione fra personaggi maschili e femminili?
This novel consists of three sections and two sections are narrated by male narrators.
Questo romanzo è diviso in tre sezioni e due sezioni sono raccontate dal punto di vista maschile e la terza dalla sorella dal punto di vista femminile. Ma questa fondamentalmente per me è la storia di due sorelle e considero la terza sezione la più importante. Yonghae è il personaggio principale. Nella prima sezione il marito che racconta è molto lontano da lei. Nella seconda sezione il cognato di Yonghae si avvicina ma continua comunque a non riuscire davvero ad avvicinarsi a lei e a capirla. Ma nella terza sezione Yonghae, con il suo dolore, il suo tentativo per capire Yonghae e il suo mondo interiore complesso, tenta di avvicinarsi il più possibile, e per questo motivo, per l'importanza della terza sezione, ho voluto inserire il tempo presente, mentre le prime due sono raccontate al passato, e ho voluto creare una differenza anche in questo modo. È un romanzo con tanti strati che pongono degli interrogativi sulla violenza umana e sulla possibilità dell'innocenza, sulla possibilità di capire gli altri. Pone anche degli interrogativi sulla sanità mentale, sulla follia e che cosa sono. E poi c'è lo strato, appunto, rappresentato dalla voce di Yonghae, che racconta la storia di queste due sorelle, che per me sono il cuore del romanzo e per cui era naturale avere una particolare ricchezza in questa sezione del racconto.
It is natural to be rich in depicting the interior of these women.
Questo romanzo solleva molte domande, molti interrogativi anche che possono turbare, insomma, il lettore. Lei non dà delle risposte. Possiamo quasi dire che c'è un finale, non dico aperto, ma insomma, in un certo senso così. Perché?
I didn't want to depict the death of Yonghae. She's approaching death ironically just because she wants to save herself.
Non volevo raccontare, non volevo scrivere della morte di Yonghae. Lei alla fine muore proprio perché cerca la salvezza. Io non volevo scrivere o descrivere la sua morte, ho preferito lasciarla così come è rappresentata nell'ultima scena eternamente. In fondo la vita è così, la vita ha la forma di una domanda E quello sguardo di Yin-He alla fine del libro, che guarda fuori dalla finestra, guarda l'ambulanza ed è in cerca di una risposta, è un po' come volevo che io fosse il romanzo. Cioè il mio romanzo è un romanzo come quello sguardo, uno sguardo di protesta, uno sguardo che richiede delle risposte. Non volevo un finale così più scioccante o una conclusione definita, volevo un finale aperto a forma di domanda, proprio come la vita.
No defining conclusion, just like the life.
E questa era un'intervista del 2016 a Dan Kang, scrittrice sudcoreana che ha vinto il Nobel per la letteratura 2024. L'intervista era sul romanzo La vegetariana, pubblicato in Italia da Adelphi con la traduzione di Milena Zemira Ciccimarra. Anche per questa puntata è tutto, grazie in regia a Carlo Salvatore. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Ci trovate sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.